Affinate i sensi, preparate le papille gustative. State per ascoltare Mangia Radio, la trasmissione farcita di chiacchiere attorno al cibo su radiosonar.net.
Sarà mai questa robina qua?
Cosa bolle in pentola? Pane e fantasia. Ingredienti del giorno: un chilo di voglia di mettersi in gioco, mezzo chilo di passione e curiosità, una buona dose di ascolto e tanta, tanta fame. Buonasera a tutti e tutte e ben ritrovate. Questa è Mangia Radio, questo è il nostro appuntamento dedicato alle esperienze intorno al cibo. E allora racconteremo di una meravigliosa cuoca e della sua passione per le cucine dell'altro, riprendendo un po' i temi di quel che è la tavola in senso lato, non solo convivialità ma anche scoperta, non solo ricette della nostra tradizione ma di un patrimonio del mondo che potremo scoprire. E poi, da questa meravigliosa ed interessante chiacchierata che faremo con Pop Cuisine, approfondiremo due elementi: un abbinamento da bere con il piatto che la meravigliosa cuoca di Pop Cuisine ci offrirà come ricetta, insomma, e suggerimento, e un ingrediente speciale, il somacco, una spezia che andremo a scoprire in tutte le sue forme. Si toccò lo stomaco e le costole con un gesto vago. Ho bisogno di vedere quello che mangio, pensavo, specialmente se è carne. Mi piace esaminare tutto nel dettaglio prima di portarlo alla bocca, ma è troppo buio. Muhammad iniziò però a servirmi le altre vivande e mentre le posava sul piatto me le descriveva. Pesce del Nilo, formaggio di capra, olive nere, fichi maturi, uva, melanzane fritte, crema di ceci e yogurt. Mi lavai le mani in una bacinella con l'acqua e il limone e Mahmoud me le asciugò con un telo. I suoi gesti erano lenti come carezze. Io le ritirai troppo bruscamente, probabilmente lo offesi. Assaggiai un boccone e mi piacque. La carne era d'agnello, ben condita, così tenera che si disfaceva prima di masticarla. L'uomo, seduto così vicino da sfiorarmi il viso con il suo, mi guardava mangiare e commentava la mia grande bellezza. Poi mise del formaggio e della crema di ceci su un tozzo di pane arabo. Ne mangiò una parte e me ne offrì l'altra, sorridendo, rapito, quando la ricevetti. Il profumo del pane appena sfornato, ancora tiepido, mescolato alla fragranza dei piatti, delle candele di cera e dell'incenso, era così intenso che chiusi gli occhi. Tratto da Afrodita di Isabella Allende. Una giusta introduzione per entrare in quella che è l'atmosfera dei sapori medio orientali, fatti di spezie, di colori, di profumi e ingredienti dai sapori intensi, abbinati ad arte, una cucina mediterranea che prende forma ed espressione in altri modi, una poesia che ci appassiona come quella di un viaggio dal quale forse parte l'esperienza della cuoca Silvia, che abbiamo l'onore di intervistare e di avere qui ospite, la creatrice di un progetto che si chiama Pop Cuisine, che parte da proprio un documentario, un viaggio, che diventa un libro, che diventa un blog, una pagina Instagram, un sito e un lavoro intorno alla cucina e alla diffusione e alle esperienze della cucina del proprio e dell'altro, un mescolare di tradizioni in un confronto e incontro che passa attraverso la tavola per scoprire luoghi, persone, tradizioni, ma anche vissuti. Ci ascoltiamo un po' di musica e poi questa bella chiacchierata. Ascoltiamo direttamente dalla sua voce l'esperienza di Silvia di Pop Cuisine, un progetto che racconta la cucina del mondo e che parte da una passione personale. Ciao Silvia!
Buongiorno, salve, salve!
Allora, intanto grazie per questo tempo che ci dedichi, perché so che sei impegnata in un festival.
Questa settimana c'è a Firenze questo festival che si chiama Middle East Now, che in realtà doveva essere fatto all'inizio d'aprile come ogni anno, ma quest'anno non c'è stato, quindi è stato rimandato a questa settimana di ottobre. E sì, sono impegnato ora meno degli altri anni, perché io mi occupo della parte della cucina, perché è un festival, diciamo, di cinema sul Medio Oriente, di cinema, arte, molta fotografia, e ci sono molti ospiti che vengono dall'Iran, dalla Palestina, dal Libano. E ecco, però quest'anno la cucina, ahimè, è stata un po' messa da parte, perché tutte le attività di grandi aperitivi, corsi di cucina con ospiti che venivano dal Medio Oriente non si sono potuti fare, perché appunto non si possono fare assembramenti e via dicendo, e quindi quella parte lì si è un po' quest'anno sacrificata. Però appunto, insomma, c'ho sempre un po' il mio da fare all'interno comunque del festival, quindi...
Com'è stata rimodulata la cucina e l'organizzazione?
Ma è stata in realtà ridotta a un aperitivo per poche persone, perché appunto c'è un problema di spazi, quindi se prima in quello spazio si stavano 150 persone, quest'anno ecco ne abbiamo dovute fare star 50 in due turni, quindi insomma, poi comunque sia, per dire, l'anno scorso avevamo questa Anissa Elo, che è una chef libanese, ha scritto tantissimi libri di cucina, e come ogni anno abbiamo fatto un corso di cucina insieme a lei. Quell'anno scorso molto bello, perché era dedicato al pane in tutti i paesi dell'Islam, cioè dove, insomma, diciamo, dove è a maggioranza religione islamica, perché lei ha scritto proprio un libro che è un libro di cucina dei paesi islamici. E questo si fece l'anno scorso, però appunto quest'anno era in programma di chiamare, insomma, altri esperti di cucina internazionali, ma non c'è stato modo. Anche per i film tutti i collegamenti sono stati fatti via Skype con i registi, solo qualche regista dall'Iran è riuscito a venire, però insomma ora c'è anche dei problemi a tornare indietro, quindi ecco, un festival molto diverso dagli anni passati. Anche la sala, che è di 400 posti, è stata ridotta a metà, ecco.
Eh già, purtroppo in questo momento storico stiamo rimodulando tutto e ripensando il tutto.
Sì.
Io però ti chiedo, insomma, a questo punto di raccontarci cosa da questo bel accento toscano che ti sento ti porta invece ad essere così esperta di cucina dal mondo, ma soprattutto medio orientale, perché ad esempio quello che colpì me guardando le tue foto sul profilo di Instagram fu proprio l'associamento delle cucine, delle ricette e delle ceramiche e dei colori che vengono dal Medio Oriente in un contesto però tutto italiano.
Sì, allora va detto che ecco, il rapporto con la cucina della fase adulta è ripreso con questo lavoro sulla cucina palestinese, perché dal desiderio di raccontare un aspetto diverso della Palestina che non fosse il conflitto di cui tutti ne parlano e anche un po' male, è nata la voglia di invece parlare delle persone che vivono in Palestina e che conducono comunque una vita nonostante l'occupazione militare. E quindi abbiamo, cioè, è un paese che io conosco perché ci sono stata diverse volte, ma ormai un po' di anni fa è stato fatto un viaggio apposta sia per fare un documentario sia per raccogliere le ricette direttamente dai palestinesi nelle case, nei ristoranti, dai venditori di strada, ed è nato sia un documentario che un libro di cucina proprio sulla cucina palestinese, che poi è una cucina... È una cucina del mondo arabo, però che ha le sue peculiarità nella Palestina, perlomeno insomma, nella parte di Palestina che rimane oggi. Ecco.
La nostra radio è molto affine a raccontare di quello che avviene nella Palestina. Abbiamo più volte seguito eventi, manifestazioni e cercato di raccontare questo vissuto. Abbiamo anche in qualche occasione partecipato a degli eventi in cui si faceva questo discorso che dici te, non parlare solo del conflitto, ma parlare del piano culturale che è vastissimo e che si rispecchia in quello che dicevi tu, una particolarità rispetto a tutto il resto del mondo medio orientale. Quindi non so se vuoi prenderti questo spazio anche per sottolineare magari un aspetto che ti ha colpito, che ci tieni a divulgare.
Ma sulla Palestina vengono sempre un po' raccontate le questioni del conflitto, oltretutto partendo da un punto che è il conflitto di oggi, senza mai poi riprendere quelle che sono le motivazioni del perché la Palestina oggi si trova in quella condizione, che non è detto che poi a tutti siano note, insomma, perché poi tutta l'area della ex grande Siria è un'area che soffre tutt'oggi di quelle che sono poi state le spartizioni tra la prima e la seconda guerra mondiale. E a me quello che ho ripercorso un po' nel libro sono i racconti anche molto dei profughi, cioè delle persone che nel 48 si sono spostate soprattutto a Gaza o anche nei paesi limitrofi, o anche semplicemente che abitavano in quella che ora è Israele, che sono diventati profughi in Palestina perché da lì si sono dovuti spostare nella Cisgiordania, quella che poi rimane adesso della Palestina. Quindi quello che mi ha sempre un po' interessato sono state le storie delle famiglie, e anche dare rilievo a quelle che sono le tradizioni culturali, che poi nelle tradizioni culturali c'è la storia del popolo, perché anche le ceramiche oppure semplicemente i richiami appunto al croce che sono tipici degli abiti delle donne palestinesi, anche quelle hanno un forte legame storico perché sono rappresentativi del territorio, cioè nei richiami ci sono alcune piante tipiche del sud o del nord della Palestina, alcuni tipi di animali anche, e quindi la cultura, ma nel senso la cultura anche l'artigianato, ovviamente è simbolo di una storia che, anzi, il mio impegno è quello anche di mantenerla, perché i palestinesi sono anche molto stanchi di combattere, e molti se ne vanno anche dalla Palestina, quindi in qualche modo serve anche a loro, non solo a noi per conoscere la Palestina, ma serve anche ai palestinesi, tipo qualche volta mi ha scritto qualche palestinese che vive in America chiedendomi informazioni sulle ricette, perché stanno in America, magari i genitori sono anche già nati fuori dalla Palestina, però hanno il desiderio di ritrovarsi nelle proprie tradizioni, nella propria cultura. Quindi diciamo questo lavoro di conservazione penso che comunque sia utile per tanti e sotto tanti punti di vista.
Assolutamente d'accordo, e sposo appieno il linguaggio che hai scelto per farlo, che è proprio quello della cucina. La cucina che mette insieme forse tutti gli aspetti che ci hai detto adesso, no? Dalla storia alle piante, al perché una cosa è fatta in un modo con certi ingredienti e servita in un determinato piatto in un determinato modo. E questo secondo me è quello che rende prezioso anche per chi ha poco modo di conoscere quello che fai, ma semplicemente, ecco, capita nel guardare un'immagine che traspare. E allora a questo punto ti chiedo, dal documentario e dal libro sulla Palestina, poi come si è evoluto il tuo essere, diciamo, cuoca riconosciuta, perché hai un grosso seguito di persone?
Ma non lo so, nel senso che ovviamente la cucina palestinese poi ti porta a studiare anche tutta la cucina del mondo arabo, per esempio la cucina libanese che è diversa, sono andata anche l'anno scorso in Libano a raccogliere ricette, ma insomma sono esperienze dove ovviamente la cucina poi in questi posti lo sanno di avere una cucina buona, quindi insomma è un aspetto importante anche dei viaggi. E poi perché, non lo so, poi per me la cucina in sé io non lo so che significato abbia, ma è sempre una scusa per fare altro, raccontare altro, non so, è un po' un mezzo per me la cucina per poi arrivare da tutte altre parti, appunto anche le foto, non lo so, forse più che la cucina mi piacciono le ceramiche di Hebron, che è questa città a sud della Palestina dove insomma gli artigiani fanno questo tipo di ceramiche veramente molto solari, colorate, piene di fiori, che per me sono una grande passione, c'ho la casa piena. E quindi non so, poi dalla Palestina appunto comprando libri di cucina, informandosi, perché poi alla fine è molto facile anche ormai prendere informazioni su altre culture, sempre che uno voglia, e quindi così mi provo anche a cucinare. Non è facile perché è un gesto molto intimo, la cucina, il ritrovare dei sapori o delle anche, come dirti, non maestranze, ma insomma modalità di fare piatti che non appartengono al nostro passato, non è una cosa semplice, perché la cucina è uno di quegli aspetti della vita che abbiamo dentro, ma non si sa perché, si pensa che nessuno ce l'abbia insegnato, però il come fare delle cose o il sapore di alcuni piatti è una cosa che fa parte proprio del nostro istinto, quindi fare quella la cucina di un'altra cultura non è semplice, perché ci manca veramente l'avere interiorizzato un gusto, un sapore o un saper fare. E quindi, per esempio, ultimamente mi sono messa a preparare molti piatti della cucina italiana. Sarà che Firenze è una città dove, insomma, c'è stata una grossa comunità di studenti dell'Iran che, insomma, conosco, quindi mi capita di chiedere informazioni di come si prepara questo o quell'altro piatto, oppure sempre il festival è stato un modo per incontrare chef, appunto uno chef che di origine irachena, oppure molti chef libanesi, perché la cucina libanese in quella del Medio Oriente è tra le più, insomma, rinomate e prestigiose. E quindi così, niente, si va avanti conoscendo gli altri attraverso quello che cucinano, anche perché poi mangiare il cibo degli altri, anche questo è un atto di grande fiducia, perché, come dire, è una di quelle poche cose che dove la cultura altrui entra nel nostro corpo, cioè non è proprio una notizia, un libro, entra dentro di noi, quindi insomma bisogna acquistare e concedere fiducia, che fa sempre molto bene, ecco.
Guarda, stai dicendo parole che mi risuonano veramente, veramente tanto dentro, sia dal punto di vista dell'interiorizzare e del vissuto che ci appartiene e non ci appartiene rispetto alla cucina degli altri, che del affidarsi e fidarsi a qualcun altro che cucina qualcosa di completamente diverso. Quindi, se ti va, io a questo punto manderei un po' di musica, che è sempre un buon companatico per la cucina, e poi ripartirei da questo discorso.
Sì, certo.
Thank you.
Allora, torniamo con Silvia dopo questa pausa musicale, l'autrice e la, diciamo, ideatrice di un progetto che sul web si trova come Pop Cuisine, che racconta il mondo attraverso le ricette e anche un approfondimento, insomma, di cultura che in queste passa a partire dalla Palestina per allargarsi al Medio Oriente e non solo. Poco prima della musica stavamo proprio parlando, infatti, del rapporto con la cucina con gli altri. E allora Silvia, io ti chiedo su questo magari qualche esperienza, dicevi degli studenti iraniani a Firenze con cui sei entrata in contatto, ma qualche altra contaminazione che anche a livello poi di quello che tu cucini ti ha molto segnata?
Ma allora, le contaminazioni, cioè penso che non esista una cucina senza contaminazioni, nel senso che veramente qualsiasi cosa che noi mangiamo è frutto della storia, proprio della storia anche dei libri, dalle conquiste alle guerre, nel senso che non, cioè, anche i nostri identitari, spaghetti al pomodoro, insomma il pomodoro non era certo un ortaggio italiano, gli spaghetti furono fatti dagli arabi seccando la pasta durante la dominazione della Sicilia, insomma veramente se si vanno a ricercare le origini dei piatti nostri, della nostra identità, più probabilmente scopriamo identità di altri, non la nostra, perché è tutto un frutto della contaminazione. Ma così è banale, ma ultimamente ho questa fissazione per la pasta di mandorle, che è una cosa siciliana, ovviamente noi si ritrova in Sicilia, però per dire, ci sono dei, si chiamano marzapane, perché poi anche marzapane è una parola che usano sia in arabo che in Iran, e ci sono dei dolcetti che poi sono esattamente uguali, perché le mandorle, la pasta di mandorle è fatta da mandorle ridotte in farina con lo zucchero, e volendo un'essenza che sia appunto, per esempio, per questi marzapani che sono molto bellini, perché sono pasta di mandorle, quindi questa chiara pasta di panetto di pasta di mandorle, però fatto a forma di gelso, il gelso è quella specie di mora un pochino più lunga, e poi come fosse il pistillo viene messo una fettina di pistacchio verde, e poi vengono ripassati nello zucchero che gli dà quell'effetto dei granellini del gelso. Per esempio, questi sono esattamente uguali alla pasta di pane siciliana, se non fosse per questa essenza di rosa che è tipica iraniana. Ricordano un po' le olivelle di Sant'Agata siciliane, dove però viene messo del liquore, quindi hanno la forma dell'oliva, simile al gelso, però hanno un gusto che ricorda più un qualcosa di alcolico, di pinzanto, marciala. In Grecia si fanno sempre, è la stessa pasta di mandorle, ma si fanno a forma di pera, delle perine. Quindi non lo so, è veramente un trovare, cioè se ci si mette a studiare la cucina si trovano delle somiglianze più che delle differenze, ecco.
Direi che mettendosi a tavola con la cucina probabilmente si può fare molta più storia, geografia e anche geopolitica di questo mondo che partendo da forse un libro stampato, perché dietro sì, ti trasmette sì, molto sì, di più quella parte individuale e umana. E quindi
sì,
dato
poi,
che
insomma, no, apro e chiudo la parentesi, ma insomma, io non sono tra quelli che pensano che stando tutti alla stessa tavola si crea la pace tra i popoli, perché poi alla fine le persone ci possono stare, poi appunto ci sono i governi che sono un'altra storia, e poi insomma anche far arrivare tutti a quella stessa tavola non è oggi molto facile, nel senso, se vuoi mettere israeliani e palestinesi alla stessa tavola probabilmente ci sono dei checkpoint, neanche ci arrivano alla stessa tavola, quindi poi esiste un aspetto meno romantico della cucina che però secondo me, per essere onesti, va sempre un po' ricordato.
Guarda, assolutamente d'accordo. Noi molto spesso utilizziamo questa trasmissione anche per parlare di quello che è anche in senso lato il conflitto sociale, no? Chi si può permettere cosa? Quindi anche il concetto del no spreco alimentare, che per qualcuno è la fissazione radical chic e per qualcun altro è l'unica possibilità di mettere qualcosa in tavola. E quindi come c'è giudizio e pregiudizio in quello che noi agiamo. E come giustamente dicevi tu, la tavola è anche il luogo di un conflitto. Basti pensare a un pranzo o una cena di Natale in famiglia, no? Quante discordanze esterne. Quindi è bello che tu abbia tirato fuori anche questo aspetto. E allora io mi permetto però di tornare su quello che facevi prima, cioè raccontare in una maniera che veramente colpisce perché emoziona una ricetta. Ci regali una delle tue meravigliose ricette?
Hai qualche preferenza?
Ah no, guarda, io le adoro tutte, sto lì che me le guardo, da quelle semplici ai dolci.
Preferita, però raccontarla è perché c'è una serie di passaggi. Detto questo, c'è un canale YouTube dove noi l'abbiamo messa che riguarda sempre la cucina palestinese. Semmai potrei parlare di quella e poi magari
l'approfondiamo.
C'è un video che uno si può andare a vedere perché effettivamente non è semplicissima.
Va benissimo.
Però quella è la mia ricetta preferita.
Allora, noi ci ascoltiamo la tua ricetta preferita e sarà mia cura poi diffondere con il podcast di questa trasmissione anche il link del video.
Ok, allora questa ricetta si chiama moussakan, ma non ha niente a che vedere con il piatto greco di melanzane, è proprio tutta un'altra cosa, è un piatto palestinese che si prepara in occasione delle feste oppure in occasione del venerdì, che è il giorno di festa nel mondo arabo. Allora, è un piatto composito perché viene preparato con del pane tondo che diciamo può somigliare alla nostra base per la pizza. Si chiama pane tabun perché è cotto su questi forni che si chiamano tabun, che sono praticamente delle pietre calde, insomma bollenti, su cui vengono cotte queste sfoglie di pane. È un pane, semplicemente l'impasto è veramente acqua, farina e poco lievito. Un'alternativa, quindi è come dire, chiamiamolo pure una base per la pizza. Si può fare anche a casa, non avendo il forno tabun, cuocendolo in padella, perché le padelle bella rovente hanno lo stesso effetto, basta girarlo due volte e si cuoce anche molto rapidamente. Quindi questo pane va guarnito con la cipolla. Allora, la cipolla per me è stata un po' una scoperta, perché io ci sono due cose che mi ha fatto rivalutare la cucina palestinese, la cipolla e le lenticchie, che sono cose che... Le lenticchie mi hanno fatto sempre quella gran tristezza della buona fortuna a Capodanno, però in realtà le lenticchie sono un legume buonissimo che andrebbe veramente rivalutato. E le cipolle le ho riscoperte, perché veramente le cipolle cotte a lungo sono, poi io insomma sono un po' golosa, mi piacciono le cose dolci, quindi le cipolle che con la lunga cottura tirano fuori poi tutto il loro sapore dolce sono per me strepitose. Allora, quindi questo piatto va composto con il pane tabun, sopra vanno messe le cipolle tagliate a fettine, insomma piccoline, che devono essere cotte per almeno un'ora, stufate in una pentola con dell'olio se c'è bisogno un po' di acqua, e il sommacco adesso lo si trova, lo si può acquistare online, è originariamente un alberello che ha delle bacchettine rosse, queste bacchettine rosse vengono seccate e ridotte in polvere. È una spezia che ha questo bellissimo colore rosa scuro, quasi bordeaux, infatti insieme alle cipolle poi rendono questo moussakan un piatto dal colore bordeaux molto bello. Quindi le cipolle vanno stufate, aggiunto questo sommacco che comunque si riesce a trovare, e poi sopra queste cipolle ci va messo del pollo precedentemente arrostito. Ora, tutta questa composizione di pane, cipolle e pollo andrebbe anche rimessa in forno, che così si asciuga e prende anche croccantezza, perché comunque le cipolle sono morbide, il pane è un pane comunque morbido, e quindi ripassato in forno gli dà un po' di croccantezza che ci sta bene. Il tutto deve essere poi guarnito con le mandorle, o meglio i pinoli, io uso le mandorle perché i pinoli effettivamente sono parecchio cari, e il prezzemolo, ed è un piatto, vi assicuro, strepitoso, veramente strepitoso.
Beh, grazie per questa meravigliosa ricetta, capisco perché è il tuo piatto preferito, credo anche di averla vista, e quindi io a questo punto ti chiederei, per chi ti sta ascoltando e non ha ancora la fortuna di conoscerti, dove ti può seguire?
Ma sì, io ho più che altro un account Instagram che si chiama popcuisine.it e anche un sito che è sempre popcuisine.it. E insomma, non sono una che aggiorna tanto frequentemente i propri trabiccoli, perché insomma ci vuole tempo, però ecco, già un po' di materiale c'è, quindi, come dire, conto sul lavoro fatto e qualcosa, magari qualche ricettina, qualche spunto per provare cose nuove lo trovate.
E poi io aggiungo, guardate le tue storie perché sono belle, danno molto il senso della passione che metti, e poi c'è una simpatica pelosetta che ti accompagna.
sì, assolutamente, quello è proprio... questa canina che si chiama Poppy, in realtà si chiama Poppy Rose, non per leziosità, ma semplicemente perché tutti pensano sia un maschio, allora ho attaccato queste rose in fondo per dargli un po' di femminilità. E sì, è una canina trovatella che viene dalla Calabria, adottata qualche anno fa, trovata in un annuncio su Facebook, e è arrivata con queste staffette che dalla Calabria arrivano fino, insomma, in tutto il nord, fanno Roma, Bologna, Firenze, Milano, insomma, portano questi canini in su, e niente, insomma, qui mi verrebbe proprio da dire che questi canini sono tanti, canini che si trovano soprattutto, appunto, io conosco questa realtà della Calabria, e i canini adottati, io penso che poi la consapevolezza che tu hai aiutato un canino a uscire così, a trovare un po' una situazione di vita semplicemente più comoda, perché poi magari insomma in alcune situazioni stanno anche bene in strada, però ecco, è una marcia in più, è un legame ancora più stretto rispetto ai canini che uno acquista, secondo me.
Assolutamente, noi e io personalmente sono dell'idea che la vita non si acquista mai, ma si incontra. Anch'io ho un cagnone. Un cagnone che ho trovato in strada e che insomma mi accompagna, dando un senso veramente diverso al mio percorso, e come giustamente dici te, ti accompagna anche nel quotidiano, sul tuo blog dici cugino anche per lei, ogni tanto gli faccio un pappone diverso, ecco, tornando a quello che dicevamo, la cucina come gesto di cura e di amore, ecco, passa anche attraverso questo, il nutrire qualcuno e levarlo da una condizione con un gesto di amore. Quindi io ti ringrazio anche per Poppy Rose.
Grazie per chi ha avuto la pazienza di ascoltare. E qualsiasi, insomma, se avete bisogno di ricette, ecco, mi scrivete, chiarimenti, o soprattutto magari a volte le persone non riescono a trovare questo o quell'altro, insomma, poi si riescono a trovare ormai tutti gli ingredienti, ecco.
E allora... io ti terrò sicuramente ben presente, e se avrai voglia magari faremo qualche altra contaminazione nel corso di Mangiaradio, e ti do il buona giornata e il buon festival.
Grazie e tanti saluti a tutti.
Grazie ancora a te.
Grazie, ciao.
مصير نحنا من ناسي منطير ومنرتد على التدمير بس تتشرق بسؤال عن تدهور الأحوال بيسكتوك بشعارات عن كل المؤامرات خوانوك القطيع كل ما طلب
الدروك بالوريد قالوا خمولك مفيد للوطن قالوا لك حاجة بشاش غرق اسم شوي ليش مكشش
Abbiamo sentito parlare da Silvia nella sua meravigliosa ricetta e allora adesso scopriamo insieme qualcosa in più sul sumacco. Una spezia, sì, una spezia dal sapore agrumato che si ottiene da una pianta originaria dell'Europa meridionale e del Medio Oriente, molto diffusa in Italia allo stato spontaneo, in Sicilia ad esempio, proprio come la cuoca Silvia ci ricordava. Da millenni il sumacco è utilizzato in cucina e nella medicina tradizionale per le sue proprietà antibatteriche, antinfiammatorie, antiossidanti. Il sumacco, Rus coriaria, è una pianta arbustiva appartenente alla famiglia delle anacardiacee e originaria dell'Europa meridionale e appunto dei paesi del Medio Oriente, da non confondere con quella del sumacco americano e del sumacco della Virginia, che sono invece Rus ticina, usata infatti solo ed esclusivamente a scopo ornamentale. La pianta del sumacco può raggiungere i 3 metri d'altezza, presenta foglie composte e una caratteristica infiorescenza fatta a pannocchia e di un bel colore bordeaux. L'uso del sumacco risale a migliaia di anni fa nei paesi d'origine. Infatti, la polvere color porpora che si ottiene dalle bacche di questa pianta è da sempre utilizzata in cucina come spezia, nonché come rimedio naturale della medicina tradizionale. Fino a metà del Novecento, il sumacco siciliano era molto utilizzato anche per la concia delle pelli, grazie alla presenza di tannini e nell'industria tintoria per colorare i tessuti. Oggi, pur essendo ancora molto diffuso in Italia allo stato spontaneo, il sumacco non trova quasi più impiego ed è considerato una pianta infestante. In natura è possibile trovare il sumacco nei terreni poveri e aridi, dove questo arbusto riesce a crescere e riscoprire aree abbastanza estese, rinverdendole e colorandole con i suoi bei fiori porpora. La Rus coriacea è l'unica specie di Rus che può essere impiegata come alimento, adottato quindi però con alcuni accorgimenti. I frutti di tutte le sue varietà di Rus sono infatti tossici quando vengono consumati freschi. Per ovviare a questo problema, i frutti della Rus coriacea vengono raccolti poco prima della maturazione e lasciati essiccare affinché perdano la loro tossicità. La polvere pregiata, sumacco, delicatamente profumata di limone, è poi usata per insaporire piatti a base di pesce o carne o ricette varie in base alle tradizioni. Il sumaco ha un sapore leggermente agrumato, punteggiante e piccante e può essere anche aggiunto all'hummus e ai condimenti per le insalate o al riso. Unendo il sumaco a timo essiccato e sesi di sesamo, si prepara lo zahar, una miscela tipica di origine palestinese che si utilizza per condire le carni. Grazie al suo gusto particolare e deciso, il sumaco può essere usato come alternativa al sale, favorendo una pressione sanguigna regolare. Proprietà e benefici e controindicazioni del sumaco. L'uso terapeutico del sumaco è antico quando l'impiego in cucina della spezia. La polvere di sumaco veniva un tempo consigliata contro i dolori per le sue proprietà antinfiammatorie. Il sumaco svolge inoltre una straordinaria azione antiossidante, data la presenza di acido gallico. Le proprietà antiassodanti sono utilizzate a combattere i danni causati dai radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento cellulare, e aiutano a prevenire diverse malattie, tra cui tumori. La polvere di sumaco ha proprietà antibatteriche e, tradizionalmente, era impiegata per risolvere i disturbi gastrointestinali e per abbassare la febbre. Sebbene il sumaco vanti numerosi benefici per la salute, si raccomanda comunque di non usarlo eccessivamente, poiché ad alte dosi questa droga può essere causa di disturbi e danni al sistema gastrointestinale e renale. Il sumaco può essere acquistato nelle erboristerie più fornite o nei negozi specializzati di spezie oppure online. Il prezzo è di circa 50 euro al chilo però. E come si sa, le spezie bisogna usarle con moderazione perché preziose quasi come l'oro e la seta, quantomeno le tradizioni dicono così. E adesso abbiamo approfondito una spezia, un ingrediente di questa ricetta, beh, ci rilassiamo con un po' di musica e poi è il momento di un abbinamento alcolico con la ricetta che Silvia di Pop Cuisine ci ha offerto.
أسود والأبيض بتشقشق بسمتي أسود وأبيض نحنا بعدنا شي متعرفين عبعض لدقيقة بالحمام كنا أقرب الأصحاب زيف للإهتمام اللي إني بنحب تسعى للخمسة عم نموت نصيني حالي بدي كون متل بيروت شو حلو الليلة كل شي منتمني موجود وبغزي نفسي بس لبرر الوجود
اذكر كيف كانت الموسيقى تأثر فينا صرنا نخشى العتمة اللي كنا نلعب فيها عشنا وشفنا وما بقي ولا شي يدهشنا عالية الموسيقى مش معقول حدا يسمعنا ولعت امبارح حاسس حالي شوي تعبان كني دايما عم بغرق بعدنا عطشان دعسي عالشمال وعاليمين حط دعستين لو مش عم ببكي دمعت من الدخان وبصب الكاس لكمان وبشربه لوحدي من قولك من الناس رح يجي يزور لي قبري ليك عندك قد حتى ولع لي سيكارتي ليك شوفي حولي ناس مش ممكن كون لوحدي
Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Mangia Radio, ciao a Claudia, mi fa piacere ritornare a collaborare con questa trasmissione che ci mette sempre di buon umore e soprattutto ci fa venire l'acquolina in bocca. Io continuerò a consigliare i miei abbinamenti alcolici con i piatti che Claudia e i suoi ospiti ci consigliano ogni settimana, devo dire sempre molto interessanti. Quello di oggi poi è veramente un piatto che mi ispira molto e mi piacerebbe assaggiare e magari anche provare a fare, con la ricetta che è stata spiegata in maniera molto molto dettagliata. È un piatto, insomma, della cucina palestinese, molto speziato, molto saporito, pieno di tante sfumature. Ci si potrebbe bere di tutto, devo dire, perché quando ci sono tutte queste spezie, tutte queste esplosioni di gusto, si può tranquillamente svariare. Ci si potrebbe bere una bella birra oppure un vino che potrebbe richiamare quell'aromaticità. Mi vengono in mente ad esempio i Traminer aromatici, che Traminer alsaziani. Però io oggi voglio andare un po' fuori dagli schemi e consigliarvi un sidro naturale che viene dalla Normandia, la patria del sidro, da questa piccola azienda agricola che si chiama Domaine Bordateau. È un sidro naturale, viene fatto quindi con lieviti esclusivamente indigeni, la presa di spuma viene fatta prendere naturalmente grazie ai lieviti che rimangono nella bottiglia alla fine della fermentazione, non viene aggiunto alcun tipo di liquore né tantomeno di zucchero durante la fermentazione, che dura circa 2 mesi, più ci sono 3 mesi di invecchiamento, e sono utilizzate 3 tipi di mele. Lo sapete, il sidro è quello che viene chiamato vino di mele ed è un prodotto tipico di alcune regioni, specialmente della Normandia, della Gran Bretagna, diciamo, queste sono, anche se ora si stanno specializzando anche qui da noi, tante piccole realtà agricole fanno i sidri con le loro mele. È un sidro che equilibra la zuccherosità, se vogliamo chiamarla così, con una profondità di sapore, una finezza veramente molto molto interessante. Questo aroma di mele che ovviamente ritorna, ma in generale di frutta fresca, questa leggera anidride carbonica che mette di buon umore, insomma, ed è veramente, secondo me, perfetto sia all'aperitivo, ma anche durante tutto l'arco del pasto, ma che ci sta benissimo con il piatto descritto questa sera da Mangiaradio, un piatto succoso che con questo sidro secondo me va veramente a nozze. Fatemi sapere, ovviamente questo sidro che si chiama, non ve l'ho detto, ho detto soltanto il nome dell'azienda agricola, Domaine Bordateaux, si chiama Cidre Bassander. È un sidro che potete trovare tranquillamente andando sul sito dell'azienda, ma ce ne sono tanti altri di sidri ormai, anche italiani come vi dicevo, quindi se vi va di provare un sidro con i vostri abbinamenti gastronomici, perché no, ormai la possibilità c'è ed è facile, insomma. Io vi ringrazio ancora, grazie Claudia per avermi di nuovo proposto la collaborazione con Mangiaradio qui su radiosonar.net e speriamo di vederci presto per poter fare una bella mangiata e una bella bevuta. Cin cin.
Anche questa trasmissione giunge al termine. Io ringrazio ancora Silvia di Pop Cuisine per averci offerto i suoi racconti, portato in viaggio con la sua storia e soprattutto averci donato una preziosa ricetta che, ricordiamo, troverete linkata con il suo video di spiegazione nel podcast di questa trasmissione. E poi, ringraziamo il nostro Claudio Contini, che è tornato con i suoi abbinamenti alcolici ad accompagnarci con Mangiaradio. Continueranno le collaborazioni, continueranno le interviste e ovviamente continuerà il bel palinsesto di radiosonar.net, quindi a risentirci. Un menù etnico per questa sera. Apriamo le danze del nostro banchetto con dei crostini di pane di segale su un hummus arricchito di somacco. Proseguiamo poi con un riso alle spezie con l'aggiunta di fichi secchi e cardamomo e mandorle. E poi proseguiamo con un'insalata di patate ricca guarnita con uvetta e pinoli e arricchita con quanto la vostra fantasia desidera. Può essere della salsiccia rosolata, potrebbero essere delle alici marinate, oppure a voi la scelta.
Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento.